ラジオ放送を中断してお伝えいたします。オッシディアーナとデラウリスがお送りするいつものラジオ番組 Please Kill Me は夜9時からに変わります。さあ皆さん、音量マックスでお願いしますよ。イエーイ。
ボナセーラ、
ありがとう、
ありがとうございますあ、トゥッティ gli ascoltatori giapponesi e non solo. Lasciatemi dire, prima di annunciare gli ospiti, voglio semplicemente ringraziare i ragazzi dell'off, del bar off di Cagliari, che mi hanno ospitato e che con cui sono stata molto bene. E adesso introduco invece gli ospiti, che non sono una novità, ma riceviamo con gran piacere.
Prima introduciamo anche noi stessi.
Ah, vabbè, anche perché finalmente torniamo anche insieme, perché c'è stato un periodo un po' natalizio di mezzo, quindi un po'...
E invece rieccoci qua, Ossidiana.
De Lauris. E a questo punto passiamo la palla dall'altra parte del vetro.
Ah, buonasera, buonasera a tutti, io sono Glezzos.
Ciao, sono Elettro.
È la prima volta, torniamo qua, molto contenti.
Ciao, quasi miau.
Sì, l'ho fatto apposta, miau, ciao. Miau.
Ci rivediamo qui a Radio Città Fujiko.
Diamo subito i numeri, 333 180 94 94. Da giocare all'otto. E se volete mandarci un messaggio, farci qualche domanda, molto volentieri. Allora, io confidavo sul fatto che Glezzo sia una maniera in miniera inesauribile di aneddoti e discorsi, però ero sicura che ci fossero anche delle novità.
Sì, cioè, cogliamo l'occasione di questo ritorno trionfale sulle frequenze di Radio Città Fujiko, perché più in là, magari nella trasmissione, parleremo di un paio di progetti al quale stiamo lavorando. Uno è già in fase avanzata, l'altra stiamo iniziando in questo periodo e ha sempre inerenti al punk, ma questo lo teniamo, una sorpresa che diciamo tra qualche minuto.
Vi siamo mancati, dite la verità.
Sì, sì, anche noi ci siamo mancati. Anche tra di noi,
infatti,
ci siamo
più.
Mancati.
Sì, non mi trovo più. Guarda.
Quindi, sai, dopo il periodo natalizio, io non ricordo, tra l'altro, tu forse non ricordo ai tempi come passavano il Natale i punk all'epoca. È un ricordo molto vago, però mi ricordo che erano due palle.
No, cioè che... Io invece me lo ricordo molto bene, perché a Natale andavamo sempre via per sfuggire ai pranzi di famiglia. E quindi il primo Natale che ho passato a Londra. Io e Giampi, era il 78, Natale del 78.
Infatti non vi ho visti.
E andammo a Londra e pensavamo che i punk non festeggiassero il Natale in famiglia, quindi ci siamo accorti che invece per la strada non c'era nessuno.
Ma a proposito, all'epoca eravate stati nei giorni intorno a Natale proprio? Quindi avete visto?
Siamo andati lì proprio il giorno di Natale.
Quindi avete visto i Clash il 28 all'Electric Ballroom?
No.
C'era sta famoso concerto del 28 dicembre 78.
Ecco, no, il problema è che a volte i concerti erano sold out.
Sì, infatti era sold out. C'erano loro con le slips.
Erano sold out, quindi credo che quello lì non l'abbiamo visto per quello.
Guarda, mi stai facendo venire in mente proprio, era come andare alla partita in Italia, cioè c'erano i bagarini che vendevano i biglietti. Io ricordo i primi bagarini, che io i bagarini li avevo visti solo allo stadio di calcio, e fu incredibile a Londra nel 78 vedere i cosiddetti touts, si chiamano, cioè i bagarini che vendevano i biglietti dei concerti, perché quasi tutti i concerti punk erano sold out nei locali grossi, non so, la Randow, l'Electric Ballroom, l'Iceum, tutti questi posti, cioè quelli grandi, non i locali, perché i locali piccoli dovevi andare lì 3 ore prima e metterti in fila, perché eri in fila come alla fermata dell'autobus. Mi ricordo ad esempio Nashville Rooms, che era un posto glorioso, i Sex Pistols, tutta questa roba qua, dovevi metterti in fila, tipo aprivano alle 7:30 per dirti, alle 19:30, tu alle 5 eri già lì in fila, fila 1 lungo il muro, una roba incredibile. Ed è verissimo che all'epoca probabilmente i Clash, Blitz li avete mancati perché era sicuramente esaurito.
Abbiamo visto però i Public Image,
il giorno di Natale
della Public Image.
Beh, mica male.
No, infatti è stato memorabile.
Lo racconti anche nel libro, tra l'altro.
Sì, anche in The Shamsistine Nine, che fecero l'ultimo concerto, che poi non era l'ultimo.
Sì, ha fatto 29 ultimi concerti di Shamsistine.
Comunque, quando tu arrivavi, non è che c'era la possibilità di procurarsi biglietti in anticipo, non è che c'era internet,
sì, non c'era questa maleducazione, diciamo. Dovevi andare lì e farti la tua fila.
Dovevi andare lì e quindi quando arrivavi il concerto era il giorno
prendevi
dopo.
Prendevi quel che c'era.
Alcuni concerti, soprattutto io ricordo quelli dell'Iceum, c'era la possibilità di andare in prevendita in biglietterie giorni prima. E costava meno.
Se eri appena arrivato
devi farti il segno della croce, esatto. Imbottirti i gomiti, le ginocchia, fare una rissa e mezzo. Tra l'altro la cosa incredibile è che i bagarini all'epoca, uno si immagina che i biglietti te li vendessero a più soldi, e invece io, ad esempio, io ho visto il concerto mitico della mia vita, io vidi Suzy and the Banshees prima che uscisse il primo singolo, li ho visti alla Round House nel luglio del 78, con supporter, c'erano i White Cats di Red Scabies, che era il gruppo che aveva formato Red Scabies al primo scioglimento dei Damned, c'erano gli Shirts dall'America, e uno dei concerti d'esordio degli Spitz Oil, prima di loro. Ricordo che quando abbiamo visto il bagarino abbiamo detto qua costa 5 volte il biglietto, gli vendeva lo stesso prezzo, cioè non erano sovraccaricati di niente, non è che pagavi il triplo, perché è stranissima sta cosa, perché io credo che non avessero l'abitudine tanto i ragazzi di Londra di comprare i biglietti dei bagarini, quindi quando ti arrivavano sotto l'orario d'apertura delle porte gli davano via i biglietti. Quindi
non mi ricordo di aver comprato biglietti dai bagarini, non ho questo ricordo.
Ci eravamo anche preoccupati, nel senso, saranno buoni o saranno falsi, perché abituati a quelli delle partite di calcio, che molto spesso erano falsi i biglietti, in Inghilterra di sicuro, invece erano buoni i biglietti, c'erano tra l'altro un po' di bagarini erano italiani. Erano su proprio, avevano una certa expertise nel vendere queste robe. Comunque Natale, d'altronde è una tradizione, tieni conto che a Roxy London fecero il Natale del Roxy, della seconda gestione, quella già di Kevin St. John nel 78, quando eravate su voi a Londra, tu e Giampi, c'era il Natale a Roxy. Non lo sapevate forse.
No, perché comunque era così difficile avere delle informazioni, siamo arrivati proprio, considera, di primo pelo proprio, certo. Non sapevamo niente e quindi già era un casino difficile orientarsi, perché compravi Time Out, New Musical Express, così c'erano tutti questi nomi di gruppi che chi sono,
esatto.
E poi i locali che dovevi andare a cercare,
esatto.
nella mappa proprio, mica c'era Maps, quindi cartacei, andare lì e cercare dove erano, se erano accessibili, perché comunque molto spesso era un lavoro che durava delle ore, di riuscire a capire dopo che avevi capito dove erano. Bisognava anche capire come arrivare.
Guarda, io il metodo più incredibile che avevo visto, me l'aveva suggerito un tizio, proprio il giorno dei Banshees, della Round House, vedo questo tizio che sembrava un po' Renato Raschel. Immaginati un Renato Raschel vestito tutto di pelle nera, di nappa. Ho detto, secondo me questo è italiano. Gli vado da vicino ed era un tizio di Bari. Si apre questo giubbino, aveva un giubbino in realtà di quelli da Fonzi quasi, se lo apre aveva una t-shirt, una maglietta bianca con sopra scritto da lui in col pennarello rosso Bari Punk Associate Band. Io guardo questo e gli dico, scusami, ma tu parli inglese? No, lui parlava, sembrava Lino Banfi, cioè parlava con questo accento proprio baffortissimo pugliese. Ho detto, scusami, ma come cazzo hai fatto tu a venire qua oggi? Cioè, non parli inglese? Cioè, come fai a orientarti? Ah, non lo so, io mi metto per strada, quando vedo tre punk che passano mi metto dietro, li seguo.
Questo era una cosa che facevamo anche noi quando uscivamo, quando vedevamo, eravamo, l'importante era avere preso il treno giusto. Dopodiché
magari stavano andando a casa loro,
dopodiché ti accodavi
speravi che ti portassero all'oasi,
esatto, ma andava sempre più o meno un metodo che era molto utile,
efficace.
Però l'importante è capire che treno prendere, perché non è che potevi accodarti.
Mamma mia.
Noi andavamo sempre le prime volte a Shepherd Bush, Westminster. vabbè, quello sulla linea viola che era già un po' fuori, quindi lì non c'erano punk, cioè è difficile beccare punk lì, quindi bisognava andare alla, poi la stazione di scambio,
fermate più
oppure
centrale,
o arrivavi direttamente a Sloane Square, Kings Road, aspettavi. Ma molto spesso la gente che anche andava nei posti, delle volte si trovavano in Kings Road e magari dovevano farsi delle camminate lunghissime, quindi molto spesso noi abbiamo visto che ci si accodava, noi guardavamo un po' le facce, il tipo di punk che erano, che tipo di idea ti davano le persone, dovevi avere un minimo di, cioè, sapere, conoscere più o meno, cioè clinico. Secondo te questi sono dei tipi da Shem 69 via, cioè perché finiscono al pub sti qua, non se ne frega un cazzo andare al pub, cioè dovevi cercare di beccare un po' i tipi.
Questo anche per quanto riguarda, osservavamo per esempio le scritte che c'erano sui giubbotti, le spille, le patch, le magliette, e da lì capivi poi che gruppi andare a sentire, anche a comprare i dischi, si era già un po' investigatori praticamente.
Ah beh, se non facevi così,
Le indicazioni erano quelle che erano, quindi bisognava arrangiarsi.
Eppure non ci siamo persi niente. La cosa è, pensa in quelle difficoltà, perché ci sono state difficoltà vere, essere su senza una lira, non sapere dove andare, molto spesso non avere neanche i soldi per prendere i mezzi. Cioè, se tu volevi...
noi lì, osservando gli altri, avevamo visto che davano le monetine.
Sì, monetina tizio che era... sì, però noi abbiamo chiamato quelli che non le volevano le monetine, chiamavano la polizia.
Se
per cui dovevi scorrere proprio.
I bigliettai neri li prendevano.
Sì. Non tutti.
No, invece. Però noi ne avevamo uno che ci aveva identificato nella nostra stazione, perché dove esci sempre, non è che puoi. Ci esci continuamente, quindi quelli ti nasano, invece uno dove non vai mai è diverso. Poi se c'è la marea di gente, poi non bloccano, perché non hanno anche un po' paura di mettersi lì, cioè quando passa uno, due, tre, quattro, a un certo punto chiudono.
Beh, tutti questi discorsi che stiamo facendo, mi sto rivolgendo a quelli più giovani che magari stanno sentendo, se vi arriverà un mondo assurdo, cioè, capisco che non ci stiamo neanche spiegando su queste cose, perché era davvero un'avventura molto spesso non del tutto piacevolissima.
Voi, ad esempio, Ossidiana qui, che è più giovane, come ti sembrano questi racconti?
Beh, sono cose che ho sentito raccontare, però ciò nonostante, a parte che sentirle così dettagliate sono molto più vivide, e in ogni caso sì, è un mondo che neanche io ho conosciuto ed è avvincente sentirlo.
Voi ci avete pagopà per fare i biglietti autobus, scusa, ma veramente non esiste.
No, la cosa, sai la cosa che era adesso, prima di passare a sentirci magari il primo pezzo, che magari farà un po' atmosfera, la cosa che magari chi ci sta ascoltando, chi ci conosciamo, così, che siamo stati magari a Londra assieme all'epoca, la cosa incredibile che c'era era quando arrivavi su, capivi i pericoli che stavi correndo a essere punk, anche se tutti erano punk. Quando lo shock per me fu andare lì e vedere che tutti i ragazzi sotto una certa età, sotto i 25 per dire, il 90% erano punk, quindi ti sembrava che tutto il mondo fosse punk, cioè per noi era saltato per aria tutto e non si sarebbe più tornati indietro. Poi dopo ti accorgevi che se dovevi rientrare a casa tua dove dormivi, dovevi magari andare in una zona, io ad esempio stavo in una zona giamaicana, stavo a Dalston, e ho dovuto anche imparare a come ci si muoveva con gli stessi giamaicani, perché gli giamaicani ci vedevano malissimo, c'era un bruttissimo rapporto. Poi dopo è diventato bellissimo, perché nel nostro caso avevamo legato molto bene con loro. Tra l'altro era la zona dove c'era il club di reggae più famoso e più esclusivo di Londra, che era il Four Aces Pub, ed era un posto dove ogni tanto vedevi che arrivava il taxi con Johnny Rotten che scendeva, o Joe Strummer che scendeva, erano gli unici bianchi che potevano entrare, perché non ti facevano entrare se eri bianco, era veramente una cosa pazzesca. Per cui il pericolo e il grado di violenza che c'era, la cosa che noi ci siamo spaventati davvero a vedere la violenza che c'era, cioè cosa tu rischiavi anche ad essere nel posto sbagliato. Per noi era tutto entusiasmo, ma quando non riuscivamo neanche a capire i rischi che si correvano, quindi è stato un periodo di abbiamo dovuto acclimatarci, capire dove non si doveva andare, dove potevi andare.
È vero.
Poi io ho avuto il grandissimo culo di essere stato introdotto nell'ambiente del 430 Kings Road di Seditioners, quindi io mi rifugiavo sempre lì, stavo sempre con loro, e allora lì non ti succedeva assolutamente niente. Perché? Senti, io direi...
Aspetta un attimo che voglio, perché ci stanno ascoltando dalla Sardegna, quindi voglio salutare, e ci ascolta anche Boccia, che è un altro redattore di questa radio, che è Noise Attack, e quindi ringrazio per i messaggi, ripeto
il numero.
E io vorrei
salutare gli amici dei gatti di Suppallosu di Cagliari.
Di Suppallosu?
Di Suppallosu.
Ma è per caso è quello del rifugio?
Sì, quelli che sono
arrivati
al mare.
Perché c'era un ragazzo che si occupa di un rifugio, che però non solo gatti, tutti gli animali.
Quelli sono una colonia
generi.
Proprio, una colonia. I gatti di Suppallosu. Un saluto cordiale da Bologna.
Va bene, adesso a questo punto sì.
Facciamo sentire un pezzo che coglie l'atmosfera. Allora, ce l'hai lì in lista, bambino?
Certo.
Allora, questo pezzo era un pezzo originariamente che ci ricordano tutti gli italiani, perché è una versione famosa di Carosone, di Renato Carosone. All'epoca un signore belga chiamato Plastic Bertrand, famoso per la famosa Salpama pour moi, fece questa versione clamorosa di Bambino di Carosone, dal napoletano lo tradusse in francese, però lasciò ai mandolini, e questo coglie in pieno l'epoca di cui stavamo parlando prima, per cui Plastic Bertrand in Bambino.
Les yeux battus, la vie de triste et les troubles. Tu ne dors plus, tu n'es que l'ombre de toi-même. C'est dans la rue, tu rôdes comme une âme en peine. Et tous les soirs, sous ta fenêtre, on peut te voir. Je sais bien que tu l'adores,
Bambino, Bambino.
Et qu'elle a les jolis yeux,
Bambino, Bambino.
Mais tu les croises encore. Tu peux fumer comme un monsieur des cigarettes, réhancher sur le trottoir quand tu la guettes. Tu peux pencher sur mon oreille ta casquette. Ce n'est pas ça qui dans son cœur se vieillira. L'amour et la jalousie,
Bambino, Bambino,
ne sont pas les yeux d'enfant,
Bambino, Bambino,
et tu aides de la vie,
Bambino, Bambino,
pour souffrir comme les rangs.
Et gratte, gratte sur ta mandoline, mon petit bambino.
Ta musique est plus jolie que tout le ciel de l'Italie.
Chante, chante de ta voix carine, mon petit bambino. Tu peux chanter tant que tu veux, elle ne te prend pas au sérieux. Tu peux chanter tant que tu veux, elle ne te prend pas au sérieux. Tu peux chanter tant que tu veux.
È veramente grande, però devo fare anche una. Abbiamo avuto un altro messaggio che ci saluta Yu Guerra.
Ciao ciao.
Beh, ogni tanto vederti dal vivo e non su altri canali sarebbe una grandiosa cosa, caro Yu.
Ma lui è molto esclusivo.
È sempre stato
esclusivo. Molto
esclusivo.
C'è
ciao, ciao, ci vediamo presto, Yu.
Glesos, volevo chiederti una cosa.
Dimmi.
Stavo pensando, essere punk nei bassi fondi era tutelante o era ancora più rischioso?
Cioè, molto più rischioso.
Okay. Cioè il muoversi comunque in un mondo di teppisti, il sembrare aggressivo non ti tutelava?
No, bellissima domanda, bellissima domanda. Questa è una domanda che non mi ha mai fatto nessuno ed è fondamentale invece per capire. Perché è bellissima la domanda? Perché uno è portato a credere che il punk, venendo dalla strada e non essendo una creazione dell'industria, è l'unica cosa che non è stata creata dall'industrial punk. Uno pensa quindi che ci fosse una sorta di, non dico identificazione con gli però in certe zone magari problematiche, per dirti, questa è una cosa che a Londra come a Milano era uguale. Io il famigerato East End di Londra, io me lo ricordo quando non era stato ristrutturato, non c'erano stati nuovi piani regolatori, quando era davvero la zona tremenda. Il primo giorno che sono capitato nell'East End me la sono fatta addosso dal clima che c'era. Perché tu vedevi della gente che chiaramente faceva parte di quello che viene così definito addirittura lumpenproletariat, per dirti, ma ti guardavano malissimo. Perché? Perché i punk per loro erano gente da discoteca. Cioè vai a far capire che poi tu eri uno che veniva dal nulla, che non avevi niente, che non avevi un soldo in tasca, che... Il fatto di essere così, tra virgolette, ricercati, cioè di volere essere diversi, la cosa
ostentatamente.
Ostentatamente che avevamo noi,
sì.
Era una cosa che veniva invece vista come un no-no assoluto da uno che veniva davvero dalle zone basse, dai bassi fondi, perché anzi loro avevano il mito del, non quasi dell'eleganza, ma di essere magari, del confondersi nella gente, del non dare adito a essere notati, perché molto spesso... Questi dovevano non essere notati perché molti erano delinquenti, quindi ti vedevano malissimo. Quindi questa cosa, anche per dirti, io vengo da Milano, a Milano era la stessa cosa, io andavo a scuola a Quarto Giaro, che era un quartiere terribile, molto molto pericoloso. Io ero assolutamente punk, tutte le mattine andavo, venivo dall'altra parte di Milano perché abitavo in un'altra zona tremenda di Milano, ho sempre fatto sottoproletariato sempre, perché vengo da lì, sono tuttora così. Il problema era che quando tu scendevi, mettevi il piede giù dal tram o dall'autobus, arrivavi a Quarto Giaro, dovevi dire speriamo che non succeda niente nei 500 metri da qui alla scuola, perché era un problema. Il punk non voleva dire gente del popolo per loro o gente come loro, è rivisto come uno che,
come uno straccione antipatico,
sì, come uno da discoteca, però
perdi tempo, perdi giorno,
veramente. Quindi poco col tempo è cambiata,
nemico del popolo di fatto,
sì. Non è che ci fosse una grande politicizzazione,
no,
da parte di questi,
no,
cioè,
no,
nel
no,
senso che
l'idea del popolo ce l'hanno tutti, anche
avevano
senza
un'idea un po' balsana del popolo,
vabbè, non sono
però
come
di
noi.
Fatto
cioè,
era
non, chiaramente non parlo tanto del proletariato bianco, quanto che ne so, neri.
No, lì lascia perdere. No. Guarda, l'ho già detto a Felix Mata la sera della presentazione del libro. L'ultima cosa che tu dovevi fare a Londra era cercare di avere uno scambio con gente di colore. Non dovevi. Pensa che io sono sempre stato un amante del reggae. Per me era, caspita, la prima volta che mi sono fiondato a Notting Hill nei negozi di reggae, non mi hanno, ma non ti servivano, non ti ascoltavano neanche, quelli che erano al bancone non ti rispondevano, ti guardavano in faccia, stavano lì così. E tu dicevi, cosa cazzo? Perché in giro quelli che, ma già da quelli normali fino a dire ai Rasta, per dire, quello vedevi i Rasta, che poi i Rasta di Londra non erano dei Rasta per modo di dire, cioè nessuno, non erano Rasta nel senso religioso, avevano solo i dreadlocks ed erano gente pericolosissima. Io ho frequentato tanto gli ambienti del reggae anche in Italia e dopo è stata una cosa all'acqua di rose, ma quando all'epoca eravamo su non, dovevi far finta di, molto spesso ti provocavano, cioè, e molto spesso erano armati, quindi, ma non con i rasoi, col teccio, ma la pistola, questi.
Insomma, avete visto Bronx? Ecco.
Più o meno. The Harder Day Camera, davvero così, nel senso che quando tu arrivavi lì dovevi stare molto attento come parlavi, soprattutto quando vedevi uno che arrivava e dicevi questo è un giamaicano, quando avevi a che fare con uno che arrivava da quelle parti o era figlio di giamaicani eccetera, doveva già essere uno come Don Letts, per dirti, che era già uno dentro, ma quelli che arrivavano, infatti Don Letts era schifato dai neri coi dreadlocks, ci ha messo una vita Don Letts a fargli capire a questi, guarda che questi sono come noi. Perché la storia dei White Rasta, ci chiamavano i White Rasta all'epoca, gli Rasta bianchi ci chiamavano, era un altro modo per definire i punk, poi sono diventati un'altra cosa. Però è verissimo che non c'era questo scambio, non era, e lo so che adesso è assurdo da dire, ma è la verità. Cioè,
no, poi
quindi di fatto,
anche...
non c'era, di fatto non c'era scampo, cioè,
eri da solo, eri completamente...
cioè solo con i punk potevi,
esattamente,
dal basso, dal...
esattamente, no, i punk si attrevano
anche...
tra di loro e basta,
c'erano
per i compagni
anche...
rifascio, quindi
esatto.
C'erano anche altre bande tipo i Rockabilly,
Sì, però schiena... rockabilly era, cioè, attenzione,
però anche loro arrivavano lì e non mi ricordo che cominciava a dire: ti piace Chuck Berry?
Sì.
E tu devi dire sì, cioè non che però ti fanno dei nomi e tu dovevi dire
no,
sì,
attenzione,
perché se
attenzione.
Dicevi di no
tu stai parlando dei Teddy Boys.
I Teddy Boys.
Ecco, i Teddy Boys erano i più pericolosi di tutti. Cioè, gli Skinner facevano ridere rispetto ai Teddy Boys. I Teddy Boys erano veramente pericolosissimi. Io mi sono cagato in mano più di una volta, perché innanzitutto erano tutti su con gli anni. Non c'erano ragazzini. C'era stato un revival intorno al 76-77 del rock and roll. Io, tra l'altro, sono un grande amante del rock and roll negli anni 50, quindi il problema era comunicare con questi, ma questi non volevano comunicare proprio. Questi venivano lì per tagliarti la gola.
Ti provocavano, cioè, se tu reagivi.
No, nessuno, io non ho mai visto dei punk. Io guarda, ricordo scene in fila per entrare nei locali con due o tre Teddy Boys da soli sulla quarantina, che erano fuori e che te ne dicevano e ne facevano di ogni e nessuno reagiva mai. Io a un certo punto mi erano girati i coglioni e avevo detto: ma cazzo, siamo qua in 200, che cazzo va? E il punk di fianco a me in coda mi ha messo una mano addosso e mi ha detto: stai fermo dove sei, non ti muovere. Sì, sì. Col gesto proprio, e mi fermò proprio, perché a un certo punto sai, va bene tutto, ma vaffanculo, ti spacco la faccia. Era meglio che non lo facevi. Infatti erano quelli più che facevano più paura di tutti. Quando arrivavano i Teddy Boys ce n'erano anche uno o due, tu sentivi tutti che muovavano Teds e sentivi il volume delle voci che scendevano. Questi passavano e vedevi veramente questa sorta. Io, a me poi piacevano un sacco per come erano vestiti. Io avevo questa, mi piacevano un sacco i vestiti di Teddy Boys, cioè questa roba complicatissima, sti colori sgargianti, i drape, cioè i creepers altissimi, questo andazzo. Poi a me piaceva il rock and roll, quindi figurati, tuttora io sono un grande amante del rock and roll. Era stato un problema. Gli Skin molto spesso, come mi diceva Rat Scabies, mi diceva: ma guarda che gli Skin sono soltanto gente che si è stufata ad essere punk. E aveva ragione 9 volte su 10 all'epoca, perché vedevi ancora degli Skin e la gente che magari si era tinta i capelli viola e si erano rasati i capelli, vedevi ancora la tintura viola sotto. Certo. Per cui vedevi davvero, c'erano, guarda che sono state dette tante di quelle balle su queste cose, tante di quelle leggende metropolitane, che però è vero che noi eravamo da soli, noi non facevamo tela con nessuno, ma non per colpa nostra, perché noi eravamo odiati da tutti, però eravamo troppi. Cioè, noi eravamo odiati dalle altre gang, perché loro erano pochi. I punk c'erano punk dappertutto.
Erano diventati soverchianti.
Quindi era il numero, cioè si sentivano fuori moda. Cioè, la cosa cos'era? Che i punk facevano i titoli sui giornali, tutte le altre gang non erano niente. Per cui non erano. Era l'ultima cosa che era famosa. Quindi tutte le ragazzine uscivano con i punk. Guarda che uno dei motivi pazzeschi per cui la gente era diventata punk era perché le ragazzine ti venivano dietro. Che se ci pensi è una cosa pazzesca davvero, però c'era questa cosa, anche perché ti ricordi benissimo, Laura, che era unisex la cosa.
Questo è un ricordo che ho, che ecco, ho rimpianto molto quando è arrivato l'hardcore, che pur piacendomi, io per carità l'ho seguito anch'io, ero infoiata, però... ci sono delle cose che ho rimpianto.
Santo cielo, eravamo divisi, noi eravamo tante ragazze e tanti ragazzi, cioè non c'era una prevalenza. Io ricordo benissimo, ma anche
come vestiti, come atteggiamenti.
Era tutto, era unisex.
C'era tutto più sfumato. Ed era una cosa,
androgina di fatto.
Molto, esatto. E quindi... questa cosa qui era bellissima,
a me piaceva l'idea che io ero vestito come te, che tu non eri vestito da femminuccia e io non da maschio, cioè a me piaceva questa cosa, chi se ne fa, ma vaffanculo, quelle robe le facevano i fratelli maggiori, le faceva tuo papà e tua mamma, cioè io pensavo che fosse cambiato tutto, per me era
poi
tutto,
inedita.
Ma sì, era la prima volta che eravamo vestiti uguali,
certo.
Cioè, quando tu andavi dal Seditioners non c'era vestito da donna, da uomo, c'erano alcuni vestiti, se c'era una gonna, ma
sì, ma le scarpe col tacco le portavano le ragazze,
sì, ma erano
sì, ma certo, ma ora non, ora vorrei che non venisse fuori la cosa che c'era già questa roba che il gender, no, non c'era niente, cioè i sessi c'erano e come, e non era necessario però andare in giro come delle sdore le ragazze, come degli impiegati i maschi, c'era una certa confusione dal punto di vista estetico, ma per favore che veramente non venga fuori questa roba del gender, perché non era minimamente gente.
Ma non ci pensavo,
siccome chi si ascolta non lo sa, magari perché c'è l'anagrafica la dice qualcosa di diverso, magari si immagina che eravamo già col gender. No, tutte queste robe qua non c'erano assolutamente.
No,
le ragazze erano fieramente ragazze e i maschi fieramente maschi.
Beh, però io ricordo una cosa, non so se Laura ricordi anche tu questo, però la cosa che a me aveva colpito molto era la quantità di omosessuali che c'erano nel punk. Cioè, punk era largamente, c'è una percentuale altissima a Londra, dico, di omosessuali.
Sì, ma io credo anche di sapere perché, perché questo gli permetteva di truccarsi, conciarsi in maniere pazzesche senza per forza essere additati come checca o come qualsiasi altra cosa. Se tu eri punk ed eri un maschio, ti truccavi, nessuno aveva niente.
Cioè, era visto come una cosa normale,
certo.
Cioè, era preso come era normalissimo all'epoca, considerato che un punk fosse gay, non faceva neanche notizia. Cioè, dice,
Però bisogna anche dire che era un periodo di maggiore libertà sessuale.
Sì, altro
ma nessuno interessava niente di queste
non
cose.
Non c'era una bisogno di avere una consapevolezza.
No.
C'era, era più fluida la cosa. E no, consideriamo anche che dopo abbiamo avuto gli anni '80 dove c'erano tutti i gruppi Duran eccetera, tutti truccati e nessuno si stupiva più di non c'era tanto scalpore intorno a questo, era molto più normale.
Io pensare che questo periodo sia una fase che ha progredito rispetto a quello, ha fatto 10 passi indietro secondo me, invece, assolutamente.
Ma perché adesso non per fare dei rimpianti, ma stiamo facendo passi indietro su tutto.
Infatti, soprattutto su questo viene rimesso sul piatto come problema, quando problema non l'è stato mai da 50 anni a questa parte. L'ha rimesso sul piatto e l'hanno riportato in vita, non si sa per quale motivo, peraltro. Perché era un problema risolto da un lungo
non ce lo siamo
tempo.
Mai posti sono per, non
allora,
ci siamo mai posti questo problema.
La pubblicità sembra che, perché a quest'ora andava la pubblicità, però abbiamo visto che era vuota la cartella della pubblicità.
Recupera la pubblicità.
Forza.
E quindi non la mettiamo, la cartella è vuota e quindi c'è stato un
errore,
un
altro
non
pezzo.
Lo so.
Ci abbiamo provato, che siamo tagliati.
Esatto, non è colpa nostra.
Allora facciamo così, pubblicità progresso. Quando attraversate la strada, mi raccomando, sulle strisce. Fine pubblicità.
Adesso cosa facciamo? Metti un pezzo?
Metti
la pubblicità?
Metterei un pezzo. Che cosa?
Quale vuoi? Cosa hai sotto gli occhi? Dimmi.
Anti-Nowhere League, i Clash.
Ecco, visto che stiamo parlando questa cosa del reggae, provo a mettere questa cosa dei Clash. Questa è una cosa che ho fatto io. Ho preso London Calling il pezzo che ormai conosciamo tutti e ho giocato un po' ho fatto una specie di remix con le varie tracce ed è una cosa che mi sono divertito a fare e poi gli amici hanno cominciato a chiedermela, per cui un domani magari faccio bootleg singolo me lo vendo da Roberto. Però è una cosa un po' particolare, vi dico subito, se lo cercate in giro non lo trovate perché l'ho fatto io, quindi se mai lo chiedete a me ve lo stampo e ve lo mando a casa. Proviamo a sentire.
And calling to the faraway towns, now war is declared and battle come down. London calling to the underworld, come out of the cupboard, you boys and girls. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning and I live by the river. London calling, and I don't want to shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no highs, except for that one with the yellowy eyes. London Calling. Yes, I was there too, and you know what they said? Well, some of it was true. London Calling at the top of the dial, and after all this, won't you give me a smile? I never felt so much like a London Calling.